colpire la mano che ti dà da mangiare. Potrebbe essere questo l'aforisma che racchiude un po' quella che è la condizione dello Stato sionista di Israele, che attacca le forze dell'UNIFIL o dell'ONU, d'accordo, in quelle che sono le aree della Blue Line del Libano. E andiamo a cercare di comprendere, attraverso le fonti ufficiali che ovviamente verranno messe in calce a questo podcast, i probabilissimi motivi per la quale lo Stato sionista di Israele attacca, d'accordo, l'UNIFIL e quello che è poi l'area della Blue Line del Libano. Ci proviamo, via! Per comprendere al meglio la mia tesi, anche mediante quelle che sono appunto le fonti che ovviamente andrò a denunciare in questo podcast, dobbiamo prenderci un attimino di tempo per prendere in mano la situazione e mettere sulla scacchiera quelle che sono i protagonisti di questa vicenda. Se per Israele, per lo Stato sionista, c'è poco da dover presentare, dato che ormai è stato ampiamente narrato nelle ultime settimane, almeno specialmente, o nell'ultimo anno specialmente, diciamo a livello popolare, probabilmente molte persone non hanno coscienza di cos'è l'UNIFIL e cos'è questa Blue Line, d'accordo? Andiamo intanto a descrivere questi due aspetti. Cominciamo con UNIFIL, ovvero sia forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite. Allora, in questo acronimo lunghissimo ci sono delle parole chiave, cerchiamo un attimino di, anche qui, di eviscerarle come se fosse una sorta di matrioska. Cominciamo con forza di interposizione. Che cavoli significa? Fondamentalmente, per farla breve, è semplicemente una forza di interposizione, ovviamente di stampo militare, che si interpone, ovvero sia si mette in mezzo, d'accordo, per separare due fronti che sennò si ammazzerebbero dalla mattina alla sera. Quindi da una parte abbiamo il Libano, dall'altra parte abbiamo Israele, e stiamo parlando del fiume Litani, o anche Litani, ognuno lo mette come vuole, ma detto questo, al netto dell'accento tonico, l'importante è comprendere che siamo nel sud del Libano, mentre invece Israele guarda a nord. Per quanto riguarda un'altra parola chiave, è quella delle Nazioni Unite. Eh sì, proprio quella roba lì. Eh sì, perché fondamentalmente alla fine degli anni 70 scoppia un grandissimo merdone, che ne abbiamo già parlato anche tra l'altro nella genesi del conflitto Israele-Palestina. C'è un podcast proprio in appunto di militanza, andatevelo ad ascoltare. Per farla brevissima, e quindi per chiunque voglia comunque espandere questo tipo di dialogo, può trovare tutte le fonti appena citate, come vi ho detto nel podcast, e fondamentalmente il Libano le prende di brutto, cioè, nel senso che fondamentalmente perde il conflitto e quindi Israele occupa il sud del Libano. Ma questa condizione è assolutamente di occupazione militare, d'accordo, che porta a un'escalation, a un continuo stato di tensione, sia delle popolazioni ovviamente locali che subiscono l'occupazione militare da parte dell'impero sionista, d'accordo, l'impero coloniale occidentale, e nei confronti ovviamente di quelle che sono le forze sovversive all'interno dello Stato del Libano. Quindi c'è una contrapposizione che chiaramente perpetua, ok, dalla fine degli anni 70, esattamente il 19 marzo 1978 viene creata questa UNIFIL proprio per veramente interporsi fra queste due entità. Un'entità, ribadisco, che fa occupazione e un'entità che subisce l'occupazione. Ma attenzione per cui e per lo scopo per la quale è nata l'UNIFIL, perché i compiti di determinate forze di interposizione made in ONU, d'accordo, hanno dei compiti ben specifici fin dalla loro nascita. I compiti, se vogliamo prendere veramente per cercare di stare in un riassuntone, d'accordo, di quello che è la condizione, o meglio il compito dell'UNIFIL, è confermare, attenzione alle parole, questi sono dati della, d'accordo, risoluzione 425-426 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ok? Quindi non stiamo dicendo vaccate. Quindi, al netto di tutte le mie, diciamo, momenti punk hardcore, diciamo chiaramente che in riassunto queste due risoluzioni portano a confermare il ritiro di Israele da quelle che sono le aree occupate nel sud del Libano, appunto zona appunto fiume Litani and Company, restaurare chiaramente una condizione di pace e di sicurezza per le popolazioni locali, d'accordo, e supportare, ok, quello che è il governo libanese centrale nel riappropriarsi a livello governativo, amministrativo e comunque di sicurezza, quindi con una forma di graduale di uscita, ok, l'autorità nell'area. Al netto di come la si possa pensare, anch'io come singolarità che in questo momento vi sta parlando sono molto ci siamo capiti.
Vabbè, beh, lì non ci credo moltissimo, dai.
No, non ci credo moltissimo perché fondamentalmente ci sono degli eventi storici spartiacque che passano dal 1978 a quello che siamo nel 2024, quando appunto recentemente, ok, l'IDF, ovvero sia comunque l'esercito, l'aviazione, l'artiglieria, insomma, l'esercito israeliano va ad attaccare le postazioni, d'accordo? Proprio sparando, d'accordo? Alle postazioni appunto dell'UNIFIL, di questa forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite. Chiaro che qua scappa un polverone di dimensioni bibliche, con tanto tra l'altro di affermazione a livello di politica estera da parte addirittura di governi che fino al giorno prima stavano tranquillamente seduti sulla loro sedia, adesso parlano di crimini di guerra.
È un po' sostanzialmente l'aforisma iniziale di questo podcast, ovvero sia ti è scappata la mano e molte mordono la mano del padrone, che ti ha sempre dato da mangiare.
Ora, al netto di come la penso io, cerchiamo di un attimino andare a fondo della condizione. Ora, una cosa particolare che ha iniziato a triggerare il mio pensiero e quindi poi a spingermi a fare questo reportage che vi sto registrando è stato proprio il motivo per cui l'IDF dovrebbe fare una cosa di questo genere. Diciamo che sulla carta, sul tavolo da gioco, non è una grandissima mossa, al netto del fatto che è il padrone che gli mordi la mano, ma in realtà stiamo parlando comunque di un attacco verso un consiglio di sicurezza internazionale, nella quale presiedono comunque un sacco di stati che fino ad oggi, d'accordo, non hanno mai, e dico mai, condannato nessuna azione dello Stato sionista. Anzi, la maggior parte di questi paesi facenti parte dell'ONU sovvenzionano a livello proprio attivo, diretto e indiretto, a livello di fornimenti di armi and company, ma non solo, attenzione, tutto il discorso logistico o anche la protezione stessa della politica sionista all'interno della politica interna dei singoli stati che vi sto narrando. Insomma, c'è uno scacchiere di protezione intorno molto molto alto. Quindi una persona normalissima, d'accordo, per normalissima intendo anche comunque che prova ad unire i puntini come se fosse un'enigmistica, cerca di dire: ma com'è possibile che devo mordere? Perché stanno mordendo la mano di quel padrone che li sta difendendo? Entrando in quello che è la scacchiera delle informazioni, che sono tantissime, tra reportage esclusivi, non esclusivi, insomma c'è tantissimo da leggere, d'accordo, specialmente per l'attenzionamento della stampa internazionale su quello che è proprio il conflitto inizialmente israelo-palestinese, ma che poi ormai si sta espandendo ormai in tutto il Medio Oriente, mi ha triggerato una situazione molto particolare, ovvero sia le bombe al fosforo o le munizioni al fosforo bianco, o comunque sia le armi al fosforo. Sì, perché sono armi, d'accordo, quelle al fosforo bianche, vietatissime, e riguardano tra l'altro un'enorme quantità di altre armi chimiche che addirittura possono tornare indietro, addirittura fino al momento di proibizione, d'accordo, dell'utilizzo nei fronti di guerra delle suddette, addirittura la convenzione dell'AIA. Ok, cioè la convenzione dell'AIA, cioè non so se è chiaro, è dei primi del Novecento.
Poi chiaramente vennero altre convenzioni, d'accordo, tutte riaggiornate con altri nomi e tutti via. Però, cioè, il concetto di arma chimica che viene proibita o limitata, eccetera, cioè nasce addirittura nei primissimi del Novecento. Wow.
E lo Stato di Israele ha usato delle bombe al fosforo bianco, appunto, delle munizioni tale? La risposta è sì, punto.
Bellina, inutile che menti.
Eh no, non possono mentire, perché c'è proprio un report datato specifico, d'accordo, un documento specifico, d'accordo, della metà di luglio del 2024, proprio dell'UNIFIL. Per essere precisi, ovviamente linkerò, ovviamente, questo PDF, d'accordo, direttamente dal Consiglio di Sicurezza Centrale delle Nazioni Unite, datato 12 luglio 2024, si evince, dopo 26 pagine, questo è il numero totale di questo report, alla pagina 3, al terzo capitolo, o anche meglio detto ottavo, se vogliamo seguire i paragrafi, quanto adesso io vi vado a dire. Secondo appunto questo report, appunto al pezzo numero 8, a pagina 3, si identifica che le forze di difesa israeliane, d'accordo, hanno utilizzato, d'accordo, in maniera molto molto sistematica, almeno secondo questo report, 3 volte le armi appunto al fosforo bianco. Stiamo parlando, esattamente nel report si cita, quindi c'è proprio la data, 3 di marzo, 3 di aprile e 6 di giugno. Quindi tutta la grande stampa di questo paese, e non solo, ovvero sia quella allineata a un blocco propagandistico chiaramente coloniale e atlantista, non ha mai dato, diciamo, vigore
E beh, per forza, perché se il tuo amico di merende, cosiddetta, d'accordo, ti sta accusando di un crimine gravissimo, è chiaro che dici, no, aspetta, cerchiamo di non parlare, dai, vieni, stai
zitta. Anche perché poi, nelle recentissime cronache, appunto, dell'attacco di IDF nei confronti, appunto, di UNIFIL, mi è bastato andare semplicemente su LiveUmap.
LiveUmap è un sistema abbastanza tornato di voga, purtroppo, da diversi anni, perché è un collecting di dati, d'accordo, in diretta, dei vari fronti di guerra. Divenne, diciamo, popolare per chiunque fa reportage o per chiunque cerca, diciamo, appunto, di unire i puntini di quelle che sono le varie fonti internazionali, inizialmente per quello che fu il conflitto russo-ucraino, poi chiaramente nello svilupparsi degli anni, diciamo che divenne anche popolare proprio per analizzare quello che sono i fronti e i conflitti anche nella zona medio orientale. E quindi mi sono andato a chiedere, ma qual è l'avamposto colpito inizialmente, d'accordo, all'IDF di questa UNIFIL? Qual è stato? E soprattutto, oltre qual è stato, in che zona si trova?
Si trova proprio in quella che viene chiamata Blue Line, questa linea blu. Che cos'è? È una linea, è un'area più che linea specifica, d'accordo? Che è un'area cuscinetto, gestita proprio dall'UNIFIL, che cerca di separare i due contendenti, ponendosi sempre comunque in principio, teoricamente, almeno alla base della sua nascita, quella che è la restituzione degli aspetti dei territori e dei confini bla 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 occupati da Israele nei confronti del Libano. Ovviamente mai abbandonati, chiaro.
L'avamposto colpito, d'accordo, nelle ultimissime ore, il primo colpito che ha fatto proprio aizzare poi questo tipo di informazione, ha un codice UNP1-31. Questo avamposto, questo piccolissima roccaforte, non è grandissima, con qualche torretta mitragliatrice, qualche tipo di mezzo Land Rover, qualcosa del genere, mezzi di supporto molto tattici, tutto sommato, cioè non è un avamposto di tipo, come dire, offensivo difensivo, bensì quasi strutturalmente logistico. Qualcuno direbbe peacekeeping, altro termine tipo, appunto, che identifica questi tipi di singolarità, appunto, militari. Detto questo, è spesso e volentieri, anzi quasi sempre, gestito da contingenti militari italiani, alpini per esempio della Taurinense, ok?
O nel caso specifico, in realtà c'erano la brigata Sassari nel momento in cui c'è stato l'attacco da parte di IDF.
Non solo, c'erano anche contingenti di altri paesi, d'accordo? Indonesiani and company. Perché proprio questi tipi di missioni, d'accordo, chiamano di peacekeeping perché così vengono chiamate, appunto, dalla stampa, e generalmente sono comunque multistato, quindi per esempio, e poi ne parleremo, ci sono anche Francia, Norvegia, Irlanda and company. Quindi non si capisce veramente, ok, come mai l'IDF dovrebbe attaccare un avamposto, diciamo, made in Italy, prendiamola larga, d'accordo, anche se protetto da tutte quelle che sono le convenzioni ONU, l'UNP131, d'accordo, come mai lo vai ad attaccare? Cioè, qual è il tuo principio? Che stai facendo? Vabbè, Israele dice che sta indagando, veline, come quando cerco di prendere la scusa al controllore dell'autobus che non ho timbrato il biglietto, dai.
Ora, al netto delle varie scuse di tipo politica che veramente fanno proprio rumore, no, di unghie sulla lavagna, non so, attaccarsi al vetro, quello che si vuole. Perché? Perché il riferimento a quel documento da me citato, d'accordo, ovvero sia datato 12 luglio 2024, se volete anche vi do la cifra, S2024548, questo è il numero del documento, si evince che proprio gli attacchi al fosforo bianco vennero fatti, d'accordo, nelle estremissime vicinanze di questo avamposto.
E uno dice, ah vabbè, ma dai, complottismo, non è una rappresaglia. Fermo. Questo documento è originario di testimonianze dirette ed oculari da parte delle persone, appunto, all'interno di queste missioni peacekeeping, e uno direbbe, ma non si trovavano nell'area? Sbagliato, perché in realtà i primi due fatti su tre, d'accordo, quindi quello di marzo 2024 e di aprile del 2024, sono a meno, calcolati sui vari sistemi di maps and company e così via, a meno di 30 minuti in auto dall'avamposto, quindi assolutamente a un tiro di schioppo, ok, anche a livello oculare. E il terzo, d'accordo, quindi l'ultimo, si trova a circa 1:45 sempre dallo stesso avamposto, quindi possiamo anche dire che gli arriva l'infamata dall'ONU nei confronti, contro chi? Contro lo Stato israeliano, proprio perché sta andando contro quelle che sono delle convenzioni nell'ordine di guerra. Ovvero sia, tu non puoi usare, d'accordo, per convenzione quelle che sono delle munizioni a fosforo bianco contro, d'accordo, paesini, paesucoli, eccetera, quindi popolazione in compagnia, ma comunque non le puoi proprio neanche usare, cioè neanche contro, capito, un esercito regolare o non regolare, tu non le puoi proprio, non le puoi usare, punto. E questa cosa ha fatto incazzare di bestia, d'accordo, anche quello che è, diciamo, un sistema che si sentiva protetto da un altro sistema. Quindi è una sorta di matrioska una contro l'altra, che a un certo punto qualche scheggia è impazzita o probabilmente qualche ordine è arrivato. E ne sono arrivati diversi ben prima di quello che è l'attacco all'avamposto appena citato, appunto italiano, l'UNP131, perché in realtà settimane prima è stato anche attaccato un avamposto altro, più logistico, ma comunque pericoloso. Stiamo parlando di raffinerie in quelle che sono a fronte mare del paese Libano, ovvero sia l'IDF ha attaccato e bombardato per esempio delle raffinerie di stato francese. Perché Macron recentemente ha rotto le scatole dicendo non daremo più armi? Vabbè, no comment. Oppure c'è l'invadere l'Irlanda, attenzione. Rumors fondamentalmente veritieri, perché oggettivamente intercettati e documentati, parlano che la maggior parte o comunque alcune specifiche parti dell'IDF vorrebbero attaccare, quindi invadere quella che viene chiamata Irlanda, ovvero sia avamposti di ovviamente sempre dell'Unifil, a comando, a stretto comando dello Stato irlandese, perché lo Stato irlandese da molto 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 prima ha voluto prendere molto le distanze da quanto riguarda il conflitto israele-palestinese, addirittura dicendo che loro, ovvero sì lo Stato irlandese, non vorrebbe mai avere niente a che fare con quello che è un genocidio perpetrato appunto tra Gaza e Cisgiordania e in company, ormai, perché dovremmo dire in company. Quindi fondamentalmente, stranamente, tutto questo si riperpetua d'accordo post 7 ottobre, ovvero sia dopo un anno da quello che sarebbe stato appunto l'escalation, eccetera, al netto del fatto che i palestinesi vengono massacrati da più di 75 anni. Quindi al netto di vari giudizi, chiunque può prendere e deve, a mio avviso, prendere una posizione di fronte a tali informazioni, anche se me ne rendo conto che sta diventando estremamente complesso poi trovare, non dico la verità, ma comunque un'analisi che poi porta a qualcosa, a un balzo, a un concetto. Quello che possiamo oggettivamente però condividerci è che l'attacco da parte di IDF, ovvero sia da tutte quelle che sono le strutture militari sioniste israeliane nei confronti dell'ONU, quindi del Consiglio di Sicurezza e bla 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 bla, è uno status evolutivo, è un balzo evolutivo del conflitto molto 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 grave. Non che prima non lo sia stato e non lo sia ancora tuttora, benché prima l'attacco dell'UNP131 in company e anche ora che sto registrando questo podcast, d'accordo, di questo reportage, stanno andando avanti ancora con degli attacchi. Non è semplicemente solo quello che sta cambiando, stanno cambiando fondamentalmente i protagonisti in campo, perché internamente la politica interna dei paesi che hanno sempre sostenuto, ovviamente sia nel silenzio sia nelle loro dichiarazioni pubbliche, lo Stato sionista di Israele, all'interno della popolazione interna di questi stati si stanno creando importanti sacche di no, basta, fermiamo tutto, non è possibile andare avanti così. E quindi alcuni stati, nella facente funzione dei vari primi ministri, prime ministre, stanno cercando di tornare indietro su delle posizioni differenti. Cioè, se prima all'avamposto del andiamo e supportiamo Israele forever and ever, adesso qualcosa comincia a tentennare. Sono vari discorsi, questo è un dialogo molto lungo del perché di questo retrofronte. No, non credo che comunque sia un discorso di no, comunque è vero, questo è un genocidio, no, non lo direbbe ormai, ma probabilmente è un altro il discorso molto negativo, ovvero sia agli stati capitalisti del primo mondo bla 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 bla, l'economia di guerra comincia a stare stretta. Quindi cerchiamo di chiuderla qua, cerchiamo di passare oltre, perché qua iniziamo a non stare bene, poi è un casino a livello di sicurezza interna, boh, non lo so, cioè basta, ecco, basta economia di guerra, torniamo al proto ultracapitalismo, dai che stiamo bene. Quindi non è certamente una condizione quella, ovviamente, del basta armi ad Israele come una condizione del oddio si è illuminata la persona, no, è semplicemente che te coio, qua bisogna cercare di far quadrare dei altri interessi, e quindi questi altri interessi si incrociano con la condizione in realtà di uno stato, che è quello sionista, sempre più isolato. Eh sì, perché se tu vai a mordere la mano del padrone che ti ha sempre riempito la ciotola, probabilmente un giorno questa non è che si svuota, ma probabilmente cambia il rancio, e quando cambia il menù staremo a vedere qual è il digestivo. Ciao! Al prossimo caffè!